www.readyjoe.it e la storia continua. Il lago di Varese. Chi non lavorava in Filanda, ma aveva a disposizione un appezzamento di terreno, nei mesi di maggio e giugno si procurava le uova di femmina di bacco da seta e le faceva schiudere sui graticci, fornate fatti con cannucce di lago e sistemati in appositi locali ben disinfettati. I bruchi, usciti dalle uova, si cibavano esclusivamente di foglie di gerso. Diventati grandi, i bachi andavano nel bosco, cioè si avvolgevano in bozzoli ovali posti su massi di arbusti o su frutici, come il brugo, Culluna vulgaris. Il filo serico prodotto dal bago costituiva la materia prima per la lavorazione della seta, dopo che erano state apportate a termine molte altre fasi di preparazione e lavorazione dei bozzoli. Si calcola che ogni bozzolo poteva fornire, a seconda delle sue dimensioni, da 300 a 1500 metri di filo. Si può capire come questo lavoro fosse sì faticoso, ma anche remunerativo, se fatto in proprio. Il prodotto in parte veniva venduto e in parte utilizzato direttamente dalle donne. Non è certo difficile trovare nella dote delle spose di Bobbiato e di Casbeno trapunte e coperte lavorate dalle loro mamme o nonne con filato ottenuto dall'allevamento dei bigat, detti anche cavalier. Questi termini dialettali, con la cessazione delle attività oggi completamente cadute in disuso, come una lunga serie di espressioni, frasi e detti collegati con la bachicoltura, ad esempio, Bigat che tacken bene il busco, erano i bachi che filavano bene. I bigat quartin, erano i bachi che avevano subito le loro usuali quattro mute. Mentre dei bachi caduti per terra o comunque intristiti, si diceva che erano un ospedal de bigat. I bigat jaldon non facevano bozzoli, mentre i bigat lusireux erano quelli primaticci. Si arrivava persino a stabilire delle vere e proprie unità di misura. Infatti, per i contadini, un dida de semenza de bigat, cioè la quantità di uova di bachi che poteva riempire un ditale di media grandezza, equivaleva a circa un dodicesimo di oncia. Un'oncia erano 30 grammi. Fondamentalmente era naturale la coltivazione del gelso, pianta appartenente al genere Morus, in dialetto il Muron, unica fonte di nutrimento per i bachi, ma spesso attaccata dalla dannosissima cocciniglia bianca. La specie di Morus era numerosissima e ciascuna, pur avendo una sua denominazione scientifica, era chiamata dai nostri contadini con curiose espressioni dialettali. I Muron bianche neger erano i più coltivati, ma non mancavano il Muron de Chies, nano, da siepe, il Padovan, il Piasentin, lo Spagneux, eccetera. Piantare gessi in un campo si diceva il Muruna. Le due specie più diffuse, il Morus alba e il Morus nigra, avevano origini differenti. La prima pare fosse coltivata in Estremo Oriente fin dal quinto millennio avanti Cristo. La seconda invece era tipica dell'ambiente mediterraneo. Ma mentre il Morus nigra era coltivata più per i suoi frutti commestibili, Morus alba risultò di qualità superiore per l'allevamento del bacco da seta. Oggi è ancora possibile rinvenire qua e là qualche sparuto gelso sui terreni che scendono verso il lago, relitti vegetali di un'età definitivamente scoperta. scomparsa. Da Varese si attraversa la parte alta di Casbeno e si sfiora per raggiungere il lago, la grande villa dei marchesi recalcati del secolo XVIII e poi dei conti Morosini, e trasformata successivamente nel Grand Hotel Excelsior, meta del turismo d'élite della Belle Époque e ora sede della prefettura e dell'amministrazione provinciale. Nella villa fu custodito per diversi anni, in un'urna, il cuore di Taddeo Kościuszko, generale patriota polacco, che fu amico della famiglia Morosini. Si dice anche che in quelle stanze Giuseppe Verdi abbia composto alcune parti dell'opera I Lombardi alla Prima Crociata. Nei pressi di Villa Recalcati, proprio per il divertimento dei turisti, fu allestito sul fine dell'Ottocento uno dei primi ippodromi d'Italia. All'altezza del cimitero di Casbeno, la strada si biforca, ma entrambe le diramazioni portano al lago. Se si imbocca quella di sinistra, aperta non molti anni or sono, il paesaggio è prevalentemente contrassegnato da ville recenti e vecchie cascine, ancora oggi abitate dagli ultimi contadini della città. I prodotti ortofrutticoli dei Casbenat, su carretti trainati da cavalli e da asinelli, hanno risalito per secoli i terrazzi coltivati della vecchia Casbenno, per essere venduti al mercato di Varese. Attualmente gli anelli di ferro infissi sul lato occidentale di Piazza Mercato, che oggi è Repubblica, non vedono più le cavezze, perché il trasporto su trattori e camioncini è certamente più rapido. Ma il Latughino o Suncin, che è la Valeria Nella Locusta, sono sempre gli stessi. La prerogativa dei Casbenat di disporre di primizie già sul finire dell'inverno è sicuramente favorita dalla particolare posizione dei terreni rivolti a sud. Inoltre, i coltivi sono protetti durante l'inverno da ripari spioventi, detti paia, perché fatti di cannucce di lago, ma anche di materie plastiche. La speculazione edilizia e la scarsa vedutezza degli amministratori stanno sempre di più restringendo gli spazi di un'attività agricola tuttora fiorente. Si rischia così di soffocare una tradizione che ancora oggi può trovare la sua ragione d'essere anche sul piano economico. La felice esposizione dei terreni di Casbeno ha avuto in passato testimonianze interessanti, anche se eccezionali, come quella del cronista varesino Giulio Tatto, che nel 1618 ottobre annotava: al fine di detto mese si sono visti in molti lochi, e particolarmente nel orto di Casbeno, le piante dei peri buon cristiani fioriti, come se fosse di prima vera, e hanno durato sino alla fine del mese seguente di novembre, cosa non mai vista. Ma la storia del lago non finisce qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.